Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata alla nostra città, ben trovati da Eliana Astorri. In studio, come sempre, Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, benvenuta.
E ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Giacinto Gigli diceva: a di 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo, fu cattivo tempo, nuvolo, vento e pioggia, dal che, secondo l'antica osservazione, si pronostica mortalità, guerra et carestia. In sintesi, se nel giorno di San Paolo c'era brutto tempo, l'anno sarebbe stato un disastro. E a proposito di questo, ancora oggi sono rimasti dei detti, dei proverbi.
San Paolo sereno, candelora scura. E l'inverno non fa più paura.
Quindi se a San Paolo, il giorno di San Paolo sarà
25
bel tempo,
gennaio,
la candelora sarà brutto
2
tempo.
2 febbraio, bisogna stare attenti nei prossimi giorni, il 25 gennaio e il 2 febbraio, così poi verifichiamo se questo detto è più o meno veridico, insomma, no?
E poi ecco, candelora scura e l'inverno non fa più paura, vuol dire che l'inverno
basta,
è finito,
sole.
E possiamo citare l'altro detto romano.
Dunque, la candelora dell'inverno semofora, ma si piove o tira vento, dell'inverno semodrento.
Verificheremo.
Certo, quest'anno è un po' strana la cosa, perché l'inverno ancora non è venuto, quindi che aspettiamo che vada via è abbastanza particolare. Però siamo in una situazione così normale. Quando scriveva Giacinto Gigli eravamo nel 1562.
Non c'era l'effetto serra,
però ci sono stati anni comunque simili al nostro anche allora. D'altronde il mondo è sempre uguale e variazioni climatiche ci sono sempre state. Non voglio assolutamente parlare di meteorologia, me ne guardo bene, non è il mio campo, però sicuramente sentendo e leggendo i diari possiamo vedere che delle manifestazioni più o meno abnormi e diverse dal solito ci sono sempre state. Quindi io direi di non crearci nel panico e aspettare che passi. Quindi questo un po' magari è più napoletano come tipo di da passare questa stagione strana.
Sì, poco scientifica come
approccio. Poco scientifica, ma molto umana, cioè ci dà tanta serenità tutto sommato, no?
Bene, e il Belli scrive sonetti su er tempo buono e er tempo cattivo.
Certo, perché chiaramente non essendoci un satellite, non essendoci la televisione che la sera ci poteva dare più o meno un input su quello che sarebbe stata la giornata futura o i mesi addirittura futuri, la vita di allora legata a che cosa? Chiaramente alla campagna, perché l'economia era un'economia prettamente agricola, quindi contadini, mercanti, ma diciamo anche marinai, perché ricordiamoci che Roma era una città di marinai, perché il fiume aveva 2 porti sicuri, no? Poi i costruttori, perché comunque si costruiva a Roma, perciò voglio dire, sicuramente c'era un numero abbastanza folto di persone che vivevano dipendenti un po' anche dal tempo e guardavano questo tempo con apprensione. Allora si erano fatti vari proverbi costruiti, diciamo, con le tradizioni passate, e il Belli li unisce un po' in 2 sonetti, come hai detto tu giustamente, er tempo buono e er tempo cattivo. E cominciamo con er tempo buono. Una giornata come stamattina, senti, è un gran pezzo che non s'è più data. Ah, bene mio, te senti arifiatata, te sopra il core e non sta più in cantina, tutta la porta del cielo turchina. L'aria odora che pare imbarsimata. Che delizia, che bella mattinata! Proprio te dice, cammina, cammina! N'avema avute de giornate tetre, ma oggi se può di una primavera. Guarda che sole va, spacca le pietre. A malappena che ho cacciato il viso dalla finestra, ho fatto stamattina. Ah, che tempo! È un cristallo, è un paradiso!
E questo è il tempo buono.
Che ci siamo dimenticati quest'anno, perché quest'aria imbarsimata, che è bella, profumata, freschetta.
Cristallina.
No, cristallina quest'anno proprio no. Nebbiolina tante volte, purtroppo. E il tempo cattivo. Ma sapresti va di che n'è del sole? Quindi il sole è sparito. Accidenti di chi obbuggera che inverno e piove e piove e piove in sempiterno. E che l'omini son rode de mole, ranocchie, granci teneri, ciriole. Quindi addirittura gli uomini sono diventati pesci, perché non hanno più la possibilità
ciriole.
Di
ciriole
Le ciriole erano proprio dei pesci di cui abbiamo parlato anche.
Non è il pane.
Non è il pane, sono però sono i pesci che usavano spessissimo i fiumaroli. Difatti c'è proprio un piatto che è la terrina di ciriole con il pane che si facevano e si portavano appresso. Quindi è un pesce di fiume che era molto così a buon mercato, diciamo. No?
Siamo partiti dai detti e i proverbi legati al 25 gennaio, perché appunto il 25 gennaio sarà la conversione di si ricorda la conversione di San Paolo, e parliamo di questo santo compatrono di Roma, della sua conversione sulla via di Damasco e dell'importanza che San Paolo ebbe e ha per la nostra città.
Innanzitutto ricordiamo che San Paolo è un copatrono insieme a San Pietro, quindi San Pietro e Paolo sono i copatroni di Roma, 29 giugno è la loro festa insieme. La festività della conversione di San Paolo era una festività che, come tante altre, abbiamo visto, si innesta su feste pagane. Abbiamo parlato dell'agricoltura, siamo in inverno, quindi erano le ferie sementive o paganalia, e Ovidio le collocava tra il 22 e il 26 gennaio, quindi ci siamo, è proprio queste giornate qui. In queste feste si chiedeva la protezione di Tellus e Cerere, e i romani veramente accorrevano a questa festa con grande enfasi, gioia. Perché se peraltro si cercava di avere la protezione appunto di Tellus o Cerere, che erano appunto la dea terra, e Cerere proprio la dea delle messi, che dovevano scongiurare malattie o gravi carestie sui raccolti per poter avere poi un anno buono. In quel giorno non si lavorava, gli animali erano adornati di fiori e agli alberi si appendevano dei dischi di terracotta decorati da figurine che si chiamavano le oscilla, e dovevano appunto tenere lontani gli influssi negativi. Pensate che bello che doveva essere questi alberi spogli con tutti questi dischetti di terracotta che oscillavano al sole. Quindi doveva essere sicuramente un bel effetto.
A Roma ci sono varie chiese dedicate a San Paolo.
Certo, ricordiamoci che appunto, come dicevi prima tu, la conversione, scusa perché non ti ho risposto del tutto alla domanda che mi hai fatto prima, la festa liturgica era proprio della conversione di San Paolo e appare nella liturgia della Chiesa Latina già nel VI secolo, quindi 500, quindi abbastanza in alto. Questo martirio viene commemorato a giugno, mentre a gennaio è la conversione. Sono due feste quindi completamente diverse. La conversione avviene nel 35, sulla via di Damasco, sappiamo perfettamente anche da quadri meravigliosi di Caravaggio, mi viene in mente ovviamente quello che sta a Santa Maria del Popolo, in cui appunto San Paolo cade per terra e questo primo piano di quest'uomo che perde la vista poi per un certo periodo di tempo, perché viene abbagliato da Cristo, cioè dalla luce di Cristo. Chi sei tu, Signore? Dice Paolo a questa luce enorme che sente, e la risposta è: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi San Paolo molto amato dai romani, perché, e come al solito, i romani amano chi soffre, no, di più. È un persecutore che diventa difensore della fede e alla fine anche perseguitato, anche se ricordiamoci che San Paolo si salva in tribunale perché è civis romanus. Lui alla risposta del giudice dirà civis romanus sum, e quindi viene salvato, quindi era un fatto molto importante.
In quanto romano, quindi?
Esatto, civis, cittadino romano, no? Quindi veramente era un fatto importante. L'evento di Damasco cambia la vita di Paolo, che si chiamava però Saulo. Quindi Saulo è il cattivo, il persecutore. Paolo è il buono, il perseguitato addirittura alla fine, no? Saulo viene detto addirittura seminatore di male, quindi veramente è una cosa terribile. Il giorno di Paolo è invece il giorno della pace, del portatore della pace, quindi prima il seminatore del male e poi Paolo, seminatore di pace. Da questo arriviamo ovviamente all'anno buono e cattivo, perché poi i romani fanno sempre le loro sintesi meteorologiche o quello che gli serve. Allora, Saulo era cattivo? Allora, se il tempo è brutto, si chiamerà anno di Saulo, carestie, verranno malissimo tutte le messi, non c'è pace, non c'è tranquillità. Anche la guerra poteva esserci. Se invece il tempo è buono, cioè il sole, fa caldo, eccetera, eccetera, allora sicuramente sarà l'anno di Paolo e sarà un anno stupendo. Sole, veramente messi stupende, pace, quindi, vedete, un anno di portatore di pace. Questo ovviamente oggi lo possiamo verificare di meno, perché certo le guerre purtroppo nel mondo non ci mancano, e quindi forse ecco dovremmo pregare un attimo Paolo che intervenga un momentino su queste così disastri di guerre un po' in tutti i continenti che stiamo vivendo purtroppo. Paolo, abbiamo detto, molto amato, festa della conversione di San Paolo importante, e a San Paolo vengono dedicate tre chiese a Roma. Allora, Io comincerei dalla più piccola, perché forse molto conosciuta ma poco frequentata. San Paolo alla Regola. Siamo dietro a Via Renula. È la chiesa che sarebbe stata costruita nel punto in cui San Paolo predicava quando stava a Roma. Di vicino c'erano delle casette che si chiamavano la scuola di San Paolo, dove lui proprio insegnava. Ma la cosa bella è che qui c'era proprio una forte comunità giudaica che ha accettato
perché
Paolo.
Perché siamo nel ghetto, infatti, no?
Sì, siamo proprio subito prima nel ghetto, quindi ha accettato Paolo, lo ha ristorato, lo ha proprio accolto, e lui faceva comunque le sue dissertazioni teologiche in sede, appunto, a una comunità giudaica. In fondo alla strada di Santa Maria in Monticelli, spero che qualche nostro ascoltatore ci segua, che andiamo passo passo da San Paolo alla Regola, andiamo appunto a Santa Maria in Monticelli, c'è un gruppo di casette che risalgono circa al 1200, che si chiamano proprio le casette di San Paolo. Ovviamente è una leggenda, perché San Paolo, abbiamo detto, che si è convertito nel 35, quindi 1200, qualche secoluccio in mezzo c'è. Però il ricordo che San Paolo stesse lì, cioè sono le casette di San Paolo, che purtroppo in parte non lo vediamo più, perché è stato demolito per la costruzione del Ministero di Grazia e Giustizia, ma quel poco che resta è molto carino, in opus saracinesca, come la chiama il Piranesi. È veramente un pezzo di Medioevo che ci è stato salvato, non si sa come, non si sa perché. E vicino a questo c'è anche un comignolo di una fase industriale della zona. Molto probabilmente c'era o una vetreria o facevano i mattoni.
Quindi percorrendo via Renula, sulla destra, prima del Lungotevere.
Esatto, prima del Ministero. Prima del Ministero, perché poi dopo c'è via delle Zoccolette. Invece prima del Ministero si entra dentro, mi sembra si chiami via della Sedia, una cosa del genere, un pezzetto piccolissimo, e poi c'è la chiesetta di Santa Maria in Monticelli, poi a sinistra si va verso San Paolo alla Regola, peraltro una zona ricchissima di notizie archeologiche, perché lì c'erano anche i Navalia, ossia un punto dove attraccavano le barche per scaricare le merci. Quindi immaginiamolo un po' di secoli fa, cioè al tempo di San Paolo, pensate quanto fitta fosse la gente che stava da quelle parti, perché era una zona mercantile, una zona di lavori,
di commercio, certo.
Di commercio. Infatti sotto si va a visitare sotto questa parte e si vedono proprio le aperture da dove si scaricava direttamente dalla barca dentro questa specie di magazzini. Interessante anche perché ci sono dei mosaici molto semplici, ma insomma veramente è un bel posto, ecco, da andare a visitare.
Quindi dopo Santa Maria in Monticelli, l'altra chiesa?
L'altra chiesa è quella forse più conosciuta, oltre alla Basilica di San Paolo, è l'Abbazia delle Tre Fontane, che secondo la tradizione sarebbero sgorgate dopo che è stata tagliata la testa a San Paolo, aveva rimbalzato in tre punti, e questi tre punti furono appunto il momento in cui sgorgò l'acqua da queste tre posti. E l'altra invece, altro posto meraviglioso questo, veramente all'Eur praticamente stiamo, no? Infine la Basilica di San Paolo, che è sicuramente quella più conosciuta, una storia infinita, perché una storia anche di disperazione, si è incendiata, è stata ricostruita, il Papa dal dispiacere morì, quindi voglio dire dopo l'incendio, quindi è una chiesa veramente che ha tante cose.
C'è però anche una credenza popolare legata alla Basilica di San Paolo,
sì, è una cosa abbastanza divertente questa, perché i romani pensano che il giorno del giudizio, dunque ricordiamo anche questo, che il giorno del giudizio per i romani è sempre un giorno terrificante, no? Ricordiamoci quante volte abbiamo detto la paura della morte, si convive ma poi si ha anche paura. Il giorno del giudizio lì non si possono fare più scherzi, perché si decide tutto. Allora pensano che da un foro sconosciuto, quindi non si può dire lì a destra, a sinistra, a navata centrale, presso San Paolo, quindi siamo sul vago
nei
proprio,
dintorni.
Esatto, nel giorno del giudizio usciranno i profeti Enoch ed Elia, che dal popolo vengono chiamati insieme Ernochilia. Quindi verranno perché dovranno scongiurare l'anticristo, che vorrà appunto dare un senso negativo a questa giornata.
E il Belli ha immortalato questa credenza.
Certo, perché nella fine del mondo ci dice: come saranno al mondo terminate le cose che ha creato Gesù Cristo, se vedrà uscire fuori l'anticristo predicando alla gente a ridunate. Poi, per combattere con questa brutta arpia, tornerà dalla buscia di San Paolo dopo tant'anni mille Ernochilia. Quindi eccolo là che torna fuori questo a salvare le genti e le popolazioni. Però non è un caso quindi che l'abbiano messo nella Basilica di San Paolo, la leggenda, perché San Paolo ha salvato le genti dopo averle perseguitate, no? E allora ecco qui
ritorna.
Vedete questa figura di San Paolo amato proprio perché in fondo così controverso come figura.
Parliamo della storia delle reliquie del santo che ebbero un destino abbastanza travagliato.
Travagliato e poi anche legato alla Francia tutto sommato, no? Cioè la testa di San Paolo e quella di San Pietro sono in un reliquiario gotico che sta sull'altare maggiore di San Giovanni in Laterano. Qui veramente ci abbiamo un po' di pasticcetti perché tutti i santi stanno insieme. Allora, San Giovanni in Laterano sappiamo che sono tutti e due San Giovanni, Battista ed Evangelista. Prima si chiamava il Salvatore, che vabbè, sarebbe Gesù. Poi ci stanno dentro le teste di San Paolo e San Pietro che sono i copatroni di Roma. Veramente abbiamo di tutto un po' perché proprio è la cattedrale di Roma, ricordiamolo questo, eh. È sempre stata molto amata anche dai pontefici perché è stata la prima chiesa in cui il Papa abitava lì vicino, cioè la prima residenza ufficiale del pontefice è stata, diciamo, San Giovanni, no? Queste reliquie furono messe in due reliquiari. Oggi noi sappiamo che la Chiesa tende a essere molto semplice in tutto quello che è sacro, che è reliquia, si va veramente al fatto in sé, al fatto spirituale. Ma nei tempi antichi, nel Medioevo e più tardi ancora nella Controriforma, si cercò sempre di abbellire moltissimo i luoghi sacri, come se il lusso estremo della terra corrispondesse a una profonda spiritualità ultraterrena. Questo, insomma, noi sappiamo oggi che non è vero, però per il popolo era un richiamo forte. E Urbano V decise di fare due teste degli apostoli e fare, scusate, due teste, scusate, due reliquiari per mettere le teste degli apostoli e bisognava metterli in uno scrigno che fosse appunto degno e furono commissionate due teche. Erano due busti, queste teche erano fatte a forma di busto in oro e argento massicci. Molto ricche perché Giovanni di Bartolo Senese, che era un orefice, nel 1369 fa queste cose che sono veramente uno splendore. Pensate che ognuna pesava 236 kg e mezzo, quindi era veramente un qualche cosa di importante. Carlo V di Francia regala per questi reliquiari perle, zaffiri, smeraldi, rubini, ametiste, topazi, granati, spinelli. Qui vorrei aprire una parentesi perché non vorrei avere cose strane di ritorno. Gli spinelli erano delle pietre che possono variare dal nero al rosso. Spesso quando sono così rosse venivano scambiate per rubini. Bisogna conoscerle bene perché altrimenti si potrebbe comprare un rubino che non è, è uno spinello, insomma. Poi c'erano i balassi che erano pietre preziose in genere, quindi pensate alla meraviglia di questi due busti.
Ecco perché pesavano così tanto.
Certo, perché ovviamente già l'oro e l'argento in sé e poi tutte queste pietre.
Con gli smeraldi, ametiste, topazi, granati.
Pensate l'effetto di questi busti alla luce della candela, perché oggi noi un po' appiattiamo tutto con questi spot che mettono in evidenza opere meravigliose. Però pensate l'effetto, entrare in una chiesa semibuia, perché certo le candele non avevano la forza della luce, non solo, ma avevano anche questo tremolio che quando si parla di oro e argento serve per farlo muovere.
Quindi farlo vivere.
Esatto, questi busti erano vivi perché si muovevano all'ombra di queste candele, quindi pensate che effetto magnifico, no? E chiaramente tutto questo era abbellito da un giglio che avevano diciamo davanti sul petto, perché era il giglio ovviamente di Francia, perché era un dono del re. Allora, ancora torniamo con questi reliquiari che furono abbelliti da un altro re di Francia e poi Napoleone li fece fondere perché Pio VI firmò il Trattato di Tolentino e quindi opere di oreficeria veramente enormi furono fuse per onorare il Trattato di Tolentino, perché appunto i francesi chiesero un peso in oro in libbre. Quindi pensate quanto abbiamo dovuto fondere.
Poi più tardi furono anche rubati.
Poi si salvarono nel 1527 col sacco dei Lanzichenecchi e poi ci fu un furto, uno dei primi furti forse di opere d'arte, nel 1438, pensate, no? Due signori che erano i beneficiari della Basilica, ossia Domenico Cappaciola e Giovanni Garofano, rubano queste gemme preziose e i reliquiari, e c'è anche un ricettatore che si chiamava tal Nicolò Andreuccio. Questi furono scoperti, ovviamente, perché poi una Roma quasi deserta, voi pensate questi dove andavano con tutte queste pietre? Dovettero ridare le pietre, che furono rimesse poi su questi reliquiari, ovviamente.
E che fine fecero?
Riportati il 22 agosto in Laterano con una processione.
No,
i ladri maluccia, brutta, perché innanzitutto furono scomunicati perché avevano fatto un atto blasfemo, sacrilego, e quindi poi gli fu tagliata la mano destra davanti a tutti, e furono poi messi, puniti con sul rogo. Quindi veramente una brutta fine.
Siamo in conclusione, ci sono degli eventi legati alla data del 25 gennaio.
Sì, dunque nel 1875 arrivò Garibaldi a Roma con un'ovazione di popolo incredibile. Veramente lo accolsero, arrivò alla stazione Termini e andò a Via Nazionale, stava in un albergo, il Costanzi, e tutto il popolo che lo osannava, a un certo punto cominciavano a urlare: "A Garibaldi, facciate!", perché volevano che si affacciasse alla finestra. A un certo punto questo seccatissimo, Garibaldi si affaccia alla finestra, guarda tutto il popolo che lo osanna, fa: "Romani, siate seri", e lì si è perso un po' della simpatia dei romani, credo, perché poi uscì da dietro per andare a casa di amici. L'altro che invece è stato molto importante, questo diciamo un aneddoto, quasi un gossip, invece quello che ci interessa, nel 1959 Giovanni XXIII nella Basilica di San Paolo, dove appunto festeggiava la conversione del santo, aveva tutti riuniti i cardinali e annunciò che aveva intenzione di indire il concilio ecumenico di riformare il diritto canonico. Disse una frase che secondo me è stupenda: "La Chiesa è un giardino da coltivare, non un museo di antiquariato". E quindi veramente questa fu la risposta che diede il Papa ai cardinali, che erano rimasti perplessi di questa decisione, ovviamente.
Chiudiamo con queste parole. Ricordiamo però prima che per visitare il sarcofago
a San Paolo,
nella Basilica di San Paolo, si può fare tutti i giorni dalle 7 alle 18:30, orario continuato. E quindi anche quest'anno verificheremo se il giorno di San Paolo sarà bel
tempo,
così da aspettarci quello brutto il giorno della Candelora. Grazie Nicoletta Fattorosi Barnaba per essere stata con noi. Ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Storri.